Stasera, spegniamo i microfoni per favore, parleremo di Pesach Sheni, mercoledì dopodomani, è Pesach Sheni, secondo Pesach, perciò già domani sera. Perciò casca a puntino che stasera possiamo prepararci a questa festività. Allora, abbiamo diversi articoli. Pesach Sheni è stato domanda. Pesach Sheni è stato comandato da Dio? È una mitzvah della Torah, è un qualcosa della Torah? La domanda è se è stata comandata da Dio o meno. Capiremo la domanda strada facendo. Ho sentito in una lezione che la mitzvah del sacrificio di Pesach Sheni fu data da Dio dopo che le persone impure che non poterono portare il sacrificio del primo Pesach si rivolsero a Mosè. Adesso spiego. Come mai questa mitzvah non è stata comandata direttamente da Dio nella Torah, come tutte le altre mitzvot? Allora, brevemente, noi sappiamo che alla vigilia di Pesach, proprio ancora in Egitto, Dio ha comandato agli ebrei di fare un sacrificio pasquale, di prendere il capretto e sacrificarlo per Dio. L'anno dopo, quando erano nel deserto, ancora una volta Dio ha comandato di fare il sacrificio pasquale, però poi, fino a che non sono entrati in Israele, Dio non ha più comandato il sacrificio pasquale. Perciò la volta dopo che la fecero era una volta arrivati in Israele. Perciò i 40 anni nel deserto, il primo anno l'hanno fatto, però poi dopo, finché sono arrivati in Israele, non l'hanno più fatto. Succede che quando Dio, appunto, quando c'era ancora in vigore, quando era la mitzvah di fare il sacrificio pasquale, un gruppo di persone erano impuri. Perché cosa vuol dire impuri? Avevano toccato un cadavere. I figli di Aaron, che abbiamo studiato, che sono morti, le persone che avevano fatto lavarli, vestirli, seppellirli, tutto quello che si fa con i morti, all'epoca del santuario si diventava impuri. Oggi questa regola di quando tu tocchi un morto, oggi non ce l'abbiamo più. Abbiamo altri tipi di impurità, ma quella del morto oggi non c'è. All'epoca del santuario, quando una persona aveva toccato soltanto un cadavere, doveva diventare, tornare a essere puro. Tutta la prassi che c'era. Arriva il momento di fare il sacrificio pasquale e queste persone si trovano in stato di impurità perché avevano appunto seppellito i figli di Aaron. Allora loro vanno da Mosè e dicono: ma non è giusto, noi siamo impuri, vogliamo anche noi fare la mitzvah del sacrificio pasquale, perché noi non possiamo compiere questa mitzvah? Vogliamo a tutti i costi farla anche noi. Perciò qui, quando la persona che sta chiedendo una domanda dice: come mai questa mitzvah non è stata comandata direttamente dal Signore nella Torah come tutte le altre mitzvot? Perché è una mitzvah che è nata dopo. Allora, la domanda è: perché Dio non ha detto, quando Mosè era sul Sinai e gli insegnava le cose, perché non gli ha messo anche questa mitzvah dentro? Perché ha aspettato che questi ebrei venissero a lamentarsi? Cos'è la risposta? Che Dio risponde a Mosè di dire a queste persone: va bene, facciamo uno strappo alle regole, queste persone, chi era impuro durante il Pesach, potrà portare il sacrificio pasquale esattamente un mese dopo. E sì, l'abbiamo studiato anche settimana scorsa, che in realtà questo è veramente uno strappo alle regole, perché la regola è che un sacrificio che passa il suo tempo non ha più senso di essere fatto. Vuol dire, se tu il sacrificio lo fai nel suo tempo giusto, allora lo puoi fare. L'indomani Non puoi più farlo perché è passato ormai l'orario, il tempo designato a fare quel sacrificio. Però Dio dice: tutti potete farlo, chi non era abilitato, chi era impuro, chi era lontano, potrà fare questa mitzvah il 14 del mese successivo. Ciò che in realtà è una cosa strana perché appunto un sacrificio non va spostato. Allora qua chiedono perché questa mitzvah è stata aggiunta dopo e non è stata data a priori da Dio. Chiara la domanda? Ok. Risposta. Perché Pesach Sheni vuol dire secondo, per intenderci, Pesach secondo, rappresenta la forza della Teshuvah, ovvero la forza di tornare e correggere le proprie mancanze del passato e trasformarle. L'insegnamento che noi traiamo da Pesach Sheni è: non è mai tardi. Infatti, Dio ha dato a queste persone una seconda possibilità. Non c'entra se loro avevano peccato o no, o se avevano fatto qualcosa appositamente o meno. Erano impure? Non potevano fare il sacrificio? A questo loro dava fastidio. Perciò qua dice, quando tu hai perso il primo treno, non ti preoccupare, Dio ti dà sempre nella vita una seconda chance. Perciò questa idea è l'idea basilare del concetto della Teshuvah, che Teshuvah vuol dire qualsiasi cosa tu hai fatto nella tua vita, non è mai tardi, puoi sempre rettificare, tornare indietro. Teshuvah vuol dire tornare a Dio, a qualsiasi età, a qualsiasi momento della vita, anche un giorno prima di morire, una persona può fare teshuva. E se lo fa teshuva sincera, comunque è accettata. Perciò la teshuva vuol dire che non c'è niente che possa fermare la teshuva di una persona a tornare a Dio. Perciò Pesach Sheni rappresenta la forza della teshuva, ovvero la forza di tornare e correggere le proprie mancanze del passato, non soltanto correggerle, ma trasformarle. Trasformarle vuol dire che diventano cose positive. Anche retroattivamente, li trasformo in meriti. Abbiamo spiegato che la Mishnah dice che una persona che fa teshuva, tutti i suoi, chiamiamoli, peccati, si trasformano in meriti. Se ovviamente è una teshuva completa, una teshuva sincera, forte, eccetera, eccetera. Perciò non è soltanto da ora in poi, no. Retroattivo, io metto a posto tutto quello che ho sbagliato nella mia vita. Questa teshuva non è da prendere sotto gamba, è una cosa molto potente che Hashem ha donato a tutti noi. Questo processo, oh, adesso arriviamo a una domanda. Questo processo non può venire direttamente dalla Torah stessa, poiché essa definisce ciò che è volere e ciò che non lo è, non è volere di Dio. E quindi non considera il caso di una mancata osservanza di un precetto divino. La Torah non può a priori darti un comandamento che non è la volontà di Dio. La Torah ti dà soltanto i comandamenti della volontà di Dio. Ok? Questo caso qui non poteva essere scritto. Ovviamente Dio sapeva che un giorno sarebbe successo questa cosa qua. Poteva dirlo, no? Quando Mosè era sul Sinai, poteva dire: ah, dimenticavo, quando arriveranno quel gruppo di persone che vorranno fare il Pesach secondo, digli che lo possono fare un mese dopo. Dio non sapeva, Dio sapeva. Ma Dio non ha appositamente, non l'ha scritto nella Torah e non l'ha neanche menzionato verbalmente a Mosè, perché non può essere una cosa che tu scrivi a priori. Non è una cosa che tu scrivi, che tu studi e prepari a tavolino. Perché? Perché la Torah ti dice soltanto quello che Dio vuole sia fatto e non se non farai, allora potrai fare il mese dopo. Però, perciò a priori non può essere scritto. La mitzvah Adesso spiega meglio. La mitzvah di Pesach Sheni può quindi nascere solamente come una risposta divina a una richiesta profonda dell'anima, che va oltre, per modo di dire, la Torah. Perciò Dio, ripeto, non poteva scriverlo a priori, doveva aspettare che questa cosa succedesse. E se veramente queste persone venivano a chiedere, allora Dio avrebbe dato questa nuova regola, ma doveva aspettare che venisse chiesto. Non so se rendo l'idea. Scriverlo a priori non sarebbe stata una cosa giusta. Scrivere invece a posteriori a cosa è successa, allora ha il suo senso perché loro hanno chiesto, allora Dio ha esaudito la loro volontà, la loro richiesta. Il forte desiderio di avvicinarsi a Dio, che fuoriesce dalle viscere più profonde dell'anima, trascende gli sbagli e i meriti. E quindi ha la forza di riparare il passato e di cambiare una mancanza e trasformarlo in merito. Perciò qui tutta la forza di questa Pesach Sheni è l'ardore di come questi ebrei hanno chiesto. È questo che ha fatto sì che Dio aggiungesse una mitzvah nella Torah che prima non aveva ancora detto. Ripetiamo l'ultima frase. Il forte desiderio di avvicinarsi a Dio, che fuoriesce dalle viscere più profonde dell'anima, questo desiderio così forte trascende, va al di sopra, trascende gli sbagli e i meriti, è qualcosa che va al di là di tutto. E quindi ha la forza di riparare il passato e di cambiare una mancanza in mezzo. Vuol dire il desiderio di una persona, il volere mettersi a posto, il volere attaccarsi a Dio è più forte di qualsiasi altra cosa nel mondo. Anche se la Torah dice in realtà non puoi farlo perché hai già passato il tempo del sacrificio. Ma il tuo volere di attaccarsi a Dio va al di là di questa regola. Respinge questa, addirittura respinge una regola della Torah. Questa è la forza del desiderio, della volontà di una persona. Perciò, risposta, non poteva essere scritta prima che loro venissero a chiedere. Questo è il primo pezzo. C'è qualcuno che vuole aggiungere o chiedere qualcosa? Ok. Sempre nello stesso articolo, domanda numero due. Ho letto che i nostri avi non portarono, quello che dicevamo prima, i nostri padri non portarono il sacrificio pasquale durante i loro anni trascorsi nel deserto. E questo fu per loro una, tra virgolette, vergogna. Come mai non si lamentarono di ciò, come fecero quelli che ricevettero la mitzvah di Pesach Sheni? Perché per tutti gli anni nel deserto che Dio non gli ha comandato di fare questa mitzvah, perché loro non si sono lamentati come hanno fatto questo gruppo di persone? Risposta: il motivo è semplice. Dio stesso comandò che il sacrificio pasquale venga portato solamente quando verrai nella terra che il Signore ti darà. È Dio che ha scritto che il sacrificio andrà fatto in Israele, una volta arrivati in Israele. Perciò nel deserto Dio non aveva comandato loro, soltanto il primo anno, sì. Il primo anno dopo l'uscita Dio l'ha chiesto in modo esplicito e allora l'hanno fatto. Dopo quell'anno lì, fino a che sono entrati in Israele, Dio non ha chiesto loro di fare sacrificio. Infatti qua dice Esodo capitolo 12 passo 25, quando verrai nella terra che il Signore ti darà, allora lì farai di nuovo il sacrificio pasquale. Perciò l'osservanza di Pesach in Egitto e quella nel deserto l'anno dopo erano quindi eccezioni alla regola. La vera mitzvah del Corban Pesach è in Israele. I due casi in Egitto e l'anno dopo erano semplicemente un'eccezione alla regola, comandati espressamente da Dio. La risposta è nella storia di Pesach Sheni. Cioè, perché in quei 39 anni gli ebrei si sono lamentati? Un gruppo di ebrei si trovarono, qua dice appunto, ripete la storia, un gruppo di ebrei si trovarono in uno stato di tale da assolverli dal dovere di portare l'offerta pasquale secondo la legge della Torah. Eppure essi rifiutarono di rassegnarsi a quella realtà. La loro richiesta sincera, che hanno detto perché dovremmo essere deprivati, lama nigara, questa cosa qua che loro non volevano avere una mancanza di una mitzvah, influenzò il Signore a stabilire una nuova festività, quella appunto del secondo Pesach, dando l'opportunità a loro e a tutti coloro che si trovassero in una situazione simile, in generazioni future, di prestare l'offerta di Dio nel suo tempo tra i figli di Israele. Ed è questa, tra virgolette, la vergogna di quei 38 anni senza Pesach nel deserto. Come mai il popolo ebraico si rassegnò al decreto divino? È vero, Dio qua non te l'ha comandato. Lì Dio l'aveva comandato e loro avevano la mitzvah da Dio e non potevano farla, si sono lamentati. Ok. Qui, nei 38 anni successivi, è vero che Dio non ti aveva comandato di farlo, ma perché tu non l'hai chiesto? Perché, come il primo caso, che, di quelli che sono, perché gli ebrei non si sono detti: ah, ma Dio, ma scusami, è vero che non, perché non ci stai chiedendo quest'anno di fare questa mitzvah? Questo è quello che è la domanda. Come mai accettarono questo vuoto nel loro rapporto con Dio? Come mai non pretesero un'opportunità di servirlo nel modo più completo e migliore? Sono più di 1900 anni che i nostri Pesach sono incompleti. Anche oggi, noi non, oggi non possiamo, non abbiamo il sacrificio pasquale. Alla sera del Pesach, quando mangiamo il famoso sandwich, è un finto sandwich, perché mettiamo l'erba amara, mettiamo la mazza, ma il sacrificio pasquale, che è l'ingrediente più importante, non c'è. Mettiamo un ricordo del sacrificio. Ma anche noi oggi non stiamo facendo il sacrificio pasquale. Perciò il nostro Pesach è incompleto. L'ingrediente più importante di tutto Pesach è, sì, la mazza, ma è il sacrificio pasquale. Allora, perché gli ebrei quei 38 anni non hanno detto a Dio: ehi Dio, dacci la possibilità di fare il sacrificio pasquale? Non si sono lamentati. Mangiamo la mazzà, le erbe amare, beviamo i quattro bicchieri di vino, poniamo le quattro domande. Ma l'essenza di Pesach, ossia il sacrificio pasquale, manca dal nostro Seder. La lezione di coloro che non hanno potuto partecipare al primo Pesach è chiara. Dio desidera e si aspetta da noi che ci rifiutiamo di rassegnarci al decreto dell'esilio. Oggi siamo in esilio, non abbiamo il santuario, non possiamo fare il sacrificio. Se noi diciamo: va bene, possiamo fare sacrificio, non facciamo, beviamo il vino e le mazzot, ma non deve essere così. Noi non dobbiamo rassegnarci all'idea: vabbè, siamo in diaspora, non abbiamo l'obbligo. No, e questo è quello l'insegnamento. Ogni Pesach che passa, adesso parliamo di noi, ogni Pesach che passa e noi non abbiamo fatto la mitzvah principale del Pesach, che è il sacrificio pasquale, sì, facciamo Pesach. Ma è come non farlo, perché manca l'ingrediente principale. E noi dobbiamo pensare, non dobbiamo abituarci alla situazione dicendo: beh, tanto non c'è santuario, non possiamo farlo. Arriverà Mashiach, lo faremo. No. No, vuol dire, qua l'insegnamento è: che ci dobbiamo rifiutare di rassegnarci all'idea dell'esilio. Noi cosa facciamo? Noi ormai siamo imbevuti dall'esilio, siamo abituati dall'esilio, viviamo nell'esilio. Non sappiamo neanche l'importanza di avere un sacrificio pasquale nella sera del Seder. Non ci tocca più di tanto, perché siamo così immersi, abituati nell'esilio, che non capiamo quanto è grave questo esilio spirituale, esilio materiale e spirituale che abbiamo. Perciò qua il punto è: non devi rassegnarti, non devi abituarti al concetto dell'esilio e alla diminuzione del suo intervento rivelato nelle nostre vite, cioè di Dio. Oggi la presenza di Dio è molto, presenza di Dio rivelata, è molto minima. Dio è cielo, Dio ovviamente dappertutto in ogni istante, ma è celato, è nascosto. Non ci sono rivelazioni. Quando avrà Mashiach sarà tutto rivelazioni di Dio, miracoli, saranno la natura, ma sono tante cose che andranno più veloci, perché la benedizione di Dio è più veloce, come mi ha spiegato tante volte, no? Che semini un frutto, il giorno stesso il frutto viene fuori, non come adesso ci vuole una stagione. Idem per un bambino, il giorno stesso del concepimento nasce il bambino. Perché? Oggi prende tutto più tempo perché la rivelazione di Dio è bloccata, è celata, Dio si nasconde. Perciò anche le sue benedizioni sono più lente a venire. Quando arriverà Mashiach sarà tutto più veloce perché Dio finalmente toglie tutti i filtri. Allora, tutta la sua emanazione verrà giù in questo mondo fisico molto più veloce e molto più integro. Perciò, egli desidera, Dio, desidera e si aspetta che prendiamo d'assalto i cieli con la supplica e la richiesta, due punti virgolette, perché dovremmo essere deprivati del sacrificio pasquale, della redenzione finale di Mashiach. Perciò, quando si tratta di vergogna, c'è scritto che tra virgolette era una vergogna che gli ebrei non hanno chiesto in quei 38 anni. È vero che tecnicamente Dio non aveva dato loro la mitzvah finché entravano in Israele, ma proprio lì il punto: perché non avete chiesto a Dio, dacci la mitzvah? Eppure noi oggi, stesso discorso, perché noi non chiediamo, perché noi non ci ribelliamo, tra virgolette, dicendo, ehi Hashem, basta, vogliamo la completezza della Torah. Attenzione, non facciamo come quelli che chiedono Mashiach perché sono malati, perché fanno fatica ad arrivare a fine mese, perché c'è qualcuno che non sta bene. Quello è un Mashiach come si chiama, della ASL. Mashiach è colui che porta l'integrità della Torah, colui che ci fa fare tutte le mitzvot finalmente, tutte le 613, non un terzo. Mashiach è quello che porterà finalmente la pace nel mondo. Mashiach è quello che porterà, sì, porta anche la guarigione, porta anche la ricchezza materiale, certo. Ma noi dobbiamo chiedere a Mashiach perché porta integrità nella Torah. Oggi la Torah è scarna. Non possiamo, non la capiamo totalmente e non possiamo fare neanche le mitzvot, perché tante delle mitzvot dipendono dal santuario e da Mashiach. E questo è quello che ci deve fare dolore al cuore. Perché abbiamo una Torah così grande, abbiamo 613 mitzvot così belle, e forse un terzo riusciamo a fare. Questo è quello che ci dà fastidio. Oltre al fatto che soldati giovani muoiono, persone si ammalano, certo, ma Mashiach, la sua cosa principale è di togliere finalmente questi veli che circondano Dio e possiamo veramente godere della vera presenza di Dio, come era una volta in santuario. Perciò qua Pesach Sheni ci viene a insegnare, il secondo articolo dice, non gettate la spugna, non facciamo di colpo i bravi ragazzi, ah Dio non ci ha trovato, non la facciamo, no, bisogna chiedere. Ogni anno che passa un Pesach senza Mashiach, senza Korban Pesach, è un Pesach scarno. A voi.
Vorrei dire qualcosa su Pesach Sheni. Abbiamo studiato con Rav Lazar Shiloh HaKadosh, Rav Horowitz, che c'è una cosa interessante, che il primo Pesach è il 15 di Nissan, il Korban Pesach è Leil Shimurim, 15 di Nissan, mentre Pesach Sheni è il 14 di Iyar. Finita le tre stelle, Zeta Kohavim del 14 di Iyar, non è più Pesach Sheni. Perché? Perché deve essere, almeno quando c'erano ancora gli Edot, i testimoni a dire quando era Rosh Chodesh, il Pesach, dal primo Pesach, il Pesach Sheni, cadeva esattamente, precisamente nel Mazal dell'Ariete, che è il primogenito dei segni zodiacali, che era il primogenito anche dei dei dell'Egitto, che è stato distrutto da Kadosh Baruch Hu, che quando ha distrutto i primogeniti ha distrutto anche il primogenito del Mazal per l'Egitto, che era l'Ariete. Per questa ragione no, noi non possiamo fare Pesach Sheni il 15 di Iyar, come invece il 15 deve essere tutto dentro il mese dell'Ariete. Adesso non è più
Ah,
così,
perché il
perché c'è
15 non è
già.
più, perché il 15 non è più
Esattamente.
Ariete.
E infatti il 14 c'è scritto, Pesach Sheni,
Certo.
lo mangerete Mazzotti Erbermae il 14 di Iyar e non il 15. E questa cosa è quindi molto interessante.
Bella, bella.
Devo dire che io ogni volta mi chiedevo come mai 15 di Iyar, 15 di Nisan e non 15 di Iyar, un mese dopo dovrebbe essere 15 di Iyar, e
Perché
invece la
no,
ragione è
perché
questa. Di
vabbè, questa è la risposta, diciamo, cabalistica, cassidica.
Horowitz, sì.
Sì, però in realtà il sacrificio era stato fatto un giorno prima. Attenzione, nel Pesach vero, il 14 veniva fatto il sacrificio.
Ma consumato il 15.
Eh sì.
La sera del Pesach, non possiamo fare Kiddush se non ci sono
Esatto.
almeno la Shishgia, deve
Sì,
essere Shishgia per fare il Kiddush, mentre
assolutamente.
se c'è Shishgia al 14 di Iyar non puoi più consumare il Pesach Sheni,
Sì,
quindi
sì, sì.
il
Ok,
Korban
ok.
Pesach.
Grazie, grazie. Non sapevo questa cosa, sinceramente. Grazie, grazie. Qualcun altro?
Grazie a voi.
Qualcun altro che vuole aggiungere o chiedere? Andiamo avanti? Ok. Secondo articolo, sempre su Pesach Sheni, stasera parliamo solo su Pesach Sheni. L'opportunità di cambiare il secondo Pesach dalla prospettiva di un alcolista in cura. Vediamo cosa ci propone qua. Se qualsiasi il passo dice numeri 9, capitolo 9, passo 10 e 11. Se qualsiasi uomo tra voi o tra le vostre generazioni future sarà impuro, o sarà, questa è la risposta di Dio, eh? O sarà in un viaggio lontano da Gerusalemme, egli osserverà Pesach a Dio il 14° giorno del secondo mese. Questa è la frase che Dio ha risposto a Mosè da dire alle persone. Perciò Dio non ha detto soltanto a quel gruppo lì di persone, l'ha fatto diventare, a questo punto che l'hanno chiesto, l'ha fatto sì diventare una legge anche per il futuro in eterno. Ok, allora qua c'è un po' di ripetizione, però vabbè, andiamo, facciamo veloce. E iniziamo a festeggiare la festa di Pesach nella data che commemora l'esodo dall'Egitto, quando c'era il Tempio di Gerusalemme, che si è ricostruito presso i nostri giorni, amen. Il festeggiamento includeva l'offerta di un sacrificio speciale, il giorno prima di Pesach, noto come appunto il Korban Pesach, sacrificio pasquale. Ok. La Torah ci dice inoltre che un secondo Pesach era stato concesso a un gruppo di uomini che non poterono adempiere all'obbligo nella data stabilita, poiché erano ritualmente impuri. Ok, Pertanto, essi erano esclusi dal fare il sacrificio di Pesach. Addolorati per l'opportunità persa, essi chiesero a Mosè se poteva fare un'eccezione per loro. Dio disse a Mosè di stabilire un'altra data, un mese dopo, quando avrebbero avuto l'opportunità di purificarsi. E così il secondo Pesach diventò una mitzvah perpetua. Oh, adesso nuovo. Sorge la domanda. Per favore, spegnete i microfoni. Sorge la domanda. Sì. Se il secondo Pesach era destinato a diventare un comandamento, la domanda di prima, come mai Dio non l'ha detto a Mosè al principio, come fece con tutti gli altri comandamenti? Perché Dio non ha direttamente, qua poi ovviamente la risposta è un'altra ancora, eh? Perché Dio non ha direttamente detto a Mosè riguardo al piano alternativo quando gli disse del Pesach normale? Perché era necessario che il popolo lo richiedesse? Oh. Il secondo Pesach, come abbiamo detto prima, rappresenta la forza appunto della Teshuvah. Ricordiamoci, Pesach Sheni ha a che fare con Teshuvah. Parola che significa letteralmente ritorno. Tornando a Dio, si ha la forza di trasformare le mancanze del passato in meriti autentici. Poiché è la distanza precedente da Dio che fa da trampolino, attenzione a questa parola, è la distanza precedente da Dio che fa da trampolino per il desiderio corrente di avvicinarsi a Lui. Proprio il fatto che una persona si è allontanata da Dio, che gli fa venire il desiderio di volersi riavvicinare a Dio. Ironicamente, se egli non fosse stato separato da Dio, non avrebbe un desiderio talmente alto di lui. Proprio perché lui si è allontanato da Dio, ha questo ardore, questa sete, questa fame di Dio. È un paradosso. Chi è sempre lì? È sempre lì. Ma chi si allontana da Dio è allontanandoti da Dio che scopri quanto hai perso, che scopri quanto è bello essere con Lui. Ti manca quel calore, quel fervore di Dio. Allora proprio allontanandoti ti viene poi il desiderio di tornare vicino. I momenti più belli del suo passato ora diventano i suoi vantaggi e fonte di una forte motivazione per il suo ravvicinamento a Dio. Intendiamoci, la mitzvah di Teshuvah è la mitzvah più grande che noi abbiamo. Cos'è il fa ridere, cos'è il primo prerequisito per fare Teshuvah? Vi chiedo. Dio ci ha donato la Teshuvah. Ok, ma per fare teshuva, cos'è la prima cosa necessaria?
A pentirsi,
No?
essersi allontanati dalla Torah.
Avere peccato. Se tu non hai peccato, non hai di cosa fare teshuva.
Vero.
Perciò Dio ci ha dato un grande dono che è la teshuva, però paradossalmente, per meritare la Teshuvah devi per forza aver peccato, devi per forza esserti allontanato da Dio. Non che ciò vada fatto a priori, attenzione, non che uno deve dire, vabbè, mi allontano, faccio un po' di peccati per poi riavvicinarmi con più vigore, no. A cose fatte, quando una persona ha peccato, non deve sentirsi perso, cosa faccio adesso? Deve dire, no, ok, adesso che ho peccato, posso usufruire della mitzvah di Teshuvah. Perciò, quando uno, perché diciamo che uno che fa Teshuvah è più alto di un tzaddik che tutta la vita ha servito Dio nel modo perfetto? Come è possibile? Un tzaddik tutta la sua vita non ha mai peccato, era sempre lì disponibile, servitore di Dio. Arriva uno che tutta la vita pecca, mangia quello che vuole, fa quello che vuole, di colpo fa teshuva e gli diciamo, sappi che tu sei più importante del tzaddik. Com'è possibile? Ovvio, perché chi si allontana appunto e poi ritorna, a parte il fatto che la trasformazione della sua vita già di per sé è una cosa grandiosa, uno che tutta la vita non ha osservato niente e adesso comincia ad osservare le regole, già questo è un cambiamento di vita grandioso. Ma a parte questo, la sete di Dio che ha uno che torna è incomparabile con la sete di Dio che c'è un tzaddik. Il tzaddik ogni giorno beve acqua, tra virgolette. Invece uno che nel deserto, che non beve da una settimana acqua, gli dai un goccio di acqua, la sbrana, la beve con tutto il suo essere. Questo è chi fa teshuva, che tutta la vita non ha avuto acqua, acqua e Torah. E di colpo gli dai acqua, lui la divora, gli insegni, sente un shiur, lo divora, lo ascolta 2 o 3 volte, lo scrive, lo sottolinea. Perciò chi studia tutti i giorni Torah tutta la vita? Sì, studia con passione, ma non si può paragonare alla passione di colui che non ha mai studiato Torah e finalmente lo studia. Finalmente posso avvicinarmi a Dio? Non si può paragonare. Non so se rendo l'idea. Perciò colui che torna sui suoi passi ha molto più fervore e amore per Dio paragonando a uno che tutta la vita ha servito Dio. Tuttavia, questo stato di malefatte trasformate in virtù non può essere premeditato. Infatti, il regolamento di Dio non può a priori stabilire che la mancanza di servire Dio adeguatamente può essere un modo per avvicinarsi a Lui più avanti nel tempo. Ovviamente uno può dire pecco per poi avvicinarmi. Pertanto, l'opportunità di trasformare il passato deve nascere dal penitente stesso. È lui che deve cercare questa situazione. È egli a dover fare la richiesta e solo allora viene accolta. Coloro di noi che stanno ritrovando la sobrietà stanno anche rinnovando un rapporto con Dio. Apprezziamo la sua di Dio saggezza, il suo amore e la sua guida. E sappiamo che senza esserci rivolti a Lui non avremmo mai potuto cambiare le nostre vite per guarire da questa malattia, malattia spirituale. Indubbiamente non siamo diventati alcolisti per trovare Dio nel processo di guarigione. E sicuramente non avevamo pianificato di essere alcolisti, è modo di dire alcolisti, no? Né era qualcosa che Dio avrebbe detto di fare. Perciò un alcolizzato non può dire, va bene, io divento alcolizzato per poter guarire dal mio alcolismo, per essere più forte ovvio che no. A priori non puoi dettare una legge del genere. È per questo che a priori non poteva esistere la regola del Pesach Sheni, che è connessa a Teshuvah. Poi qua, concludendo, scrive un Hasid, una storia, fu rimproverato per il fatto che i Hasidim danno una grande importanza da Chabad, da Lubavitch. Questo Pesach Sheni è una festa importantissima. Concettualmente, no? Il concetto di Teshuvah, non è mai tardi, si può sempre rifare. Allora un qualcuno che non era Hasid dice: ma come mai voi date così tanta importanza al Pesach Sheni? Dice: festeggiate una festa stabilita per persone impure. Dissero i suoi detrattori di quel Hasidì. No, rispose il Hasid, non è una festa per persone impure, bensì una festa per persone impure che diventarono pure, che hanno desiderato diventare pure. Allora sì che è una grande festa, perché segna il cambiamento di una persona, della vita di una persona. Alcuni potrebbero pensare che sia strano sentire un alcolista in via di guarigione dica che essere un alcolista è la cosa più importante che mi sia capitata. Forse pensano che il processo di convalescenza è affinché diventiamo simili a chi non soffre di questa patologia, ma non abbiamo il lusso di decidere come e quando far entrare Dio nelle nostre vite. A posteriori, una persona che pecca a cose fatte, una persona che pecca ha il vantaggio di poter ritornare a Dio più forte di prima, più connesso di prima. Il famoso esempio che io faccio da anni, l'esempio del trampolino. Quando tu vai sul trampolino, nella piscina, per esempio, più spingi in basso, più ti tira in alto. È vero, sei sceso molto nella vita, ma più sei sceso, più sei caduto nel fango, e più il tuo ritorno a Dio sarà molto più con vigore, con convinzione. È ovvio che se tu dici, se lo fai nell'esempio dell'alcolizzato, fa ridere. Che bene che sei andato all'alcolizzato per guarire. Lì non ha tanto senso. Ma nel nostro caso ha tanto senso. E questo è il nostro destino, è la nostra fortuna, cercare di unirsi a coloro per il quale la mera sopravvivenza dipende dal mettersi interamente nelle mani di Dio. Non abbiamo scelto di diventare alcolisti. Dio non ci avrebbe mai consigliato di vivere in quel modo, eppure è andata così. Ed è questo che ci ha reso più vicini a Lui oggi. Dio non ci ha detto di fare dei peccati, i peccati li abbiamo fatti, però a cose fatte, prendiamo il vantaggio anche da una cosa così negativa come il peccare. Cioè che mi porta più vicino ancora del Tzaddik. Prego, a voi. Dottor Messina, dica qualcosa.
Ma interessante la scelta di Kadosh Baruch Hu che non lo mette in maniera diretta nelle mitzvot esplicite della Torah, proprio perché questo tipo di decisione non può essere presa a priori, come abbiamo detto adesso. In altre parole, sarebbe come dire, ubriacatevi per diventare etilisti e per poter guarire. Quindi questo non può dirlo. Però prendiamo atto, e Kadosh Baruch Hu prende atto che c'è questa possibilità. E quindi offre la chance di poter fare un
Solo
ritorno,
dopo
la
che tu l'hai
Shuva,
chiesto,
sì,
solo dopo che tu l'hai chiesto.
solo l'hai chiesto. Ecco, il problema che nasce, me lo sono segnato qui, è vero che l'allontanamento crea sempre più
Il
sei lontano
desiderio.
e tanto più aumenta il desiderio di riavvicinarsi. Però questo desiderio deve essere voluto consapevolmente, non nasce in maniera automatica
Certo,
dall'allontanamento. Deve essere
certo.
consapevole, deve essere consapevole.
C'è chi si allontana, si allontana, si allontana, si allontana.
È il discorso del quinto figlio. Il quinto figlio non vuole farlo consapevolmente perché non sa. Siamo noi che dobbiamo andare a cercarlo per farlo diventare consapevole di fare questo ritorno.
Niente, niente automatico, niente
Niente
gratuito.
automatico,
Nella
niente
Torah non c'è niente di
automatico. Questo
gratuito, ogni
è il
cosa la
senso che
devi
volevo
guadagnare.
esprimere.
Esatto.
Sì.
Cioè, si dice una cosa molto interessante. Si dice, questa è una cosa che si dice tra i Hasidim, che è giusto che sia così, che niente sia gratuito,
Certo.
perché un rapporto con Dio lo devi guadagnare ogni centimetro. Dice che nel mondo, quando arriva nei là di Kippur, l'ultima mezz'ora di Kippur, il momento che tutti vengono, no? Tutto tutta la città viene, allora tutte le persone, anche quelle meno, sono trasportate da questo momento. Nei là tutti lo sentono, tutti sono emozionati nei là, no? È automatico. Dai Hasidim ci si dice, da noi no. Dai Hasidim neanche nei là di Kippur deve essere un momento che automaticamente senti Dio. Devi lavorarci anche su quello. Vuol dire, da un ebreo normale, è normale che arriva al tempio, wow, si sente ardere per Dio. È l'unico momento che viene durante l'anno per certe persone, no? Allora è ovvio che lo gode, lo sente. Dai Hassis dice, no, no, caro mio, tu devi lavorare, lavorare su te stesso per arrivare a questo sentimento anche nei là di Kippur. Non esiste gratis, lavoraci. Perciò è come diceva lei, appunto.
E poi tutta la Torah, se vogliamo vederla sotto questo aspetto, è quasi un paradosso, perché ad esempio quando abbiamo le Tamor, il Gran Cohen non può contaminarsi con il morto, Avavot, Tumah, eccetera, però se il Gran Cohen Gadol incontra un corpo che nessuno può seppellire, deve farlo lui. Cioè è paradossale questo aspetto, però ha un suo senso. Cioè, è tutta una ricerca dell'uomo verso se stesso, verso le circostanze, e tutto va dato, non è rigido, non è automatico, deve essere tutto capito, è tutto interpretato. Insomma, è molto, molto, molto interessante questo
In
aspetto.
inglese si dice easy comes, easy goes.
Easy
Una
go.
cosa che arriva facile, va via facile. Ma una cosa che tu ci hai lavorato, non te la toglie nessuno, una cosa che l'hai guadagnato. Faccio una mitzvah, una, ma la faccio bene, nessuno mai riuscirà a togliermela.
Certo.
Ma se invece faccio una mitzvah così, oggi la faccio, domani non la faccio. Samuele, stasera sei troppo serio. Sentiamo un po' la tua voce.
No, dal momento che hai detto tutto tu, niente da aggiungere. Ci sono degli argomenti dove si può discutere, ma qui è tutto chiaro. L'unica cosa che posso, giusto per dare un po' di pepe ai tuoi discorsi, quando dici che visto che non c'è il Corbanot Pasquale, allora è come se non facciamo Pesach. No, non va bene, se no non lo facciamo e basta. Hai detto, se non abbiamo questo è come se non lo
È
facciamo.
come se non facciamo veramente pesca,
E
mancava la
allora
parola
non
veramente.
facciamolo veramente, aspettiamo che sarà il momento di farlo con
Tu dici
tutto.
facciamo uno sciopero nazionale l'anno prossimo,
Esatto.
minacciamo Dio, quest'anno se non manda, non facciamo pesca a nessuno.
Esatto. E poi vediamo cosa combina. Dobbiamo contrattare, no? Almeno facciamo un pezzo come si deve.
Ma poi le fabbriche delle Mazzot poi si arrabbiano.
Si arrabbia, si arrabbia. Non ci avevo pensato.
Va bene, terzo articolo, penultimo articolo,
Bravo, bravo, una cosa
però.
qui. Forse non sono stato attento io, oppure non è stata detta. Il fatto che quegli ebrei che hanno seppellito e hanno lavato i corpi dei figli di Aaron, cioè secondo me gli hanno detto anche a Mosè, noi abbiamo fatto una mitzvah, cioè una grande mitzvah, quella di seppellire un cadavere, poi soprattutto se erano questi erano due tzadikim, era dare un onore, eccetera, eccetera. Quindi noi diventiamo impuri, però abbiamo fatto perfetto. L'abbiamo fatto perché abbiamo fatto una grande mitzvah.
Giusto,
Quindi,
giusto, giusto, giusto.
forse anche questo si doveva tener conto.
Assolutamente, rendeva la cosa ancora più fastidiosa. Ancora ha fatto un peccato, ma qua ha fatto la mitzvah. Ok. Terzo argomento e articolo, una seconda opportunità. Non è mai troppo tardi, c'è sempre una seconda opportunità. Questo è il messaggio appunto di Pesach Sheni. Secondo il sesto Rebbe, precedente, questo è lui che ha tirato fuori che Pesach vuol dire non è mai tardi. Pesach Sheni è il secondo Pesach menzionato nella Torah, che fornisce un'opportunità a chi non ha potuto, a chi non ha portato il sacrificio pasquale nel momento giusto di farlo ora. Sicuramente tutti possono identificarsi con l'affermazione che c'è sempre una seconda chance. Esso dà sollievo. Ok, questo è, c'è sempre una seconda chance. Dà sollievo alle nostre anime afflitte. E si inserisce bene in un blocchetto di detti ispirazionali, di fine anno. Sta parlando in modo. Ma come si inserisce nella vita di tutti i giorni? Ho svolto un piccolo sondaggio nel vicinato. Perciò questa cosa qui, ah, c'è sempre una seconda chance, sembra una delle frasi del taccuino, no? C'è sempre una seconda chance, è una frase, può essere presa come una frase detta, come qualcosa di. Ebbene, esso porta diversi nominativi, diverse persone. Ebbene, disse Sara L, non mette il cognome, una vicina. Ieri sera, mentre tornavo a casa dal lavoro, ho perso il treno delle 18:22 e ho passato 35 minuti in stazione. Leggendo un giornale vecchio di 2 giorni. Se fossi arrivata a casa in tempo, avrei usato quel tempo per raccontare una storia a mia figlia. Spero di prendere il treno in tempo oggi, ma il treno di ieri non tornerà mai più. Insomma, disse Jeffrey H., un avvocato di successo. 20, dice, 20 anni fa ho conosciuto una ragazza meravigliosa che desideravo sposare. A un certo punto stavo per chiederle la fatidica domanda e sapevo che avrebbe anche risposto di sì. Ma il momento passò senza che io chiedessi la domanda. Dice, non ho nessun rimpianto. Oggi sono felicemente sposato con un'altra donna, perciò non ho un rimpianto. Ma quel momento particolare non tornerà più, almeno non più in questa vita. Forrest G, sarà Forrest Gump, un magnate della finanza che conosco, disse. Quando ero al liceo, avevo un amico che mi chiese se pensavo che era il caso che si dedicasse a una carriera politica. Un amico gli ha chiesto: secondo te è bene che vada in politica? Non era il tipo di persona che vorrei come capo di Stato o come comandante supremo di una superpotenza. Tuttavia, non volevo ferire i suoi sentimenti. Perciò dissi, ma sì, dai, vai, provaci. Puoi immaginare il caos che quest'uomo ha fatto durante gli 8 anni che ha governato. Vabbè, in Italia ci fa un baffo queste storie qua, noi, no? Ecco una decisione che è troppo tardi da cambiare. Sta portando tutti i casi di cose successe che potevano andare diversamente, ma non sono andate diversamente. A cosa ci riferiamo quando parliamo di una seconda chance? Quella ha perso l'aereo, il treno, quell'altro non ha sposato quella ragazza, questo qui ha per 8 anni ha fatto un brutto lavoro nel governo. Tutte cose che ormai è troppo tardi, il treno l'hai già perso. La ragazza non è sposata e così via. A cosa ci riferiamo quando parliamo di una seconda chance? Intendiamo la capacità di entrare in una capsula di essere trasportati in un tempo precedente, di mettere da parte il nostro io sbagliato e di fare tutto nel modo giusto questa volta. È come ritornare dietro nel tempo, in una capsula speciale, no? Che ti fa tornare dietro nel tempo e ti fa fare la cosa giusta. Questo è che Dio ti dà una seconda chance. Fisicamente non esiste una seconda chance. Hai perso il treno, l'hai perso. Da domani in poi, per tutta la vita, starai attento, non lo perderai, ci sta. Ma quel treno ieri l'hai perso. Quell'appuntamento ieri l'hai perso. Però spiritualmente questo concetto non è uguale. Perché c'è sempre una seconda chance, vuol dire che si può tornare indietro nel tempo e riaggiustare anche un qualcosa di grave che abbiamo danneggiato e rovinato. Di mettere da parte il nostro io sbagliato e di fare tutto nel modo giusto questa volta. Ma se in questo sta la chiave del da farsi, che cosa si è guadagnato? Si avrebbe potuto farlo nel modo giusto la prima volta. Tuttavia, l'opinione della Torah sulla Teshuvah non è solamente il disfare o l'aggiustare un errore del passato. Non è solo questo, piuttosto si tratta del trasformare il passato. Significa toccare il passato per cambiare il significato e le conseguenze di ciò che è accaduto, affinché il risultato finale sia migliore di ciò che sarebbe stato se non fosse mai accaduto. Quello che la Torah sta dicendo, uno dice, beh, allora non farlo a priori. No, non farlo a priori. Gli sbagli si fanno. Perciò l'opinione della Torah, quando parla di Teshuvah e quando parla di Pesach Sheni, è non soltanto posso tornare indietro, aggiustare il misfatto e quant'altro. Dice no, non è soltanto questo. Io posso trasformare. Vuol dire, è come se quella cosa non è mai successa in realtà. Faccio una trasformazione. Torno nel tempo indietro e metto a posto come se non avessi mai fatto quello sbaglio. Poi va avanti, dice Sara L. Onestamente, anche se non avessi perso, quello di prima, anche se non avessi perso il treno, avrei letto la storia a mia figlia quanto più velocemente possibile. Va bene, sono arrivata in ritardo, comunque la storia l'avrei letta. Stavo pensando ad altre cose quel giorno, ma il fatto che ho perso il treno e quindi non ho potuto mantenere la promessa a mia figlia mi ha indotto a riflettere quanto mia figlia abbia bisogno di me. Quella sera che arriva tardi e magari non riesce a raccontare una storia o la racconta brevemente, è lì che lei capisce, wow, quanto è importante il mio rapporto con mia figlia, quanto è importante che io arrivi in tempo per chiacchierare con lei prima che dorme. Non soltanto la mia presenza fisica, ma la mia attenzione e la mia consapevolezza. Stanotte ho intenzione di sedermi sul suo letto e parlare con lei per davvero, una cosa che non facciamo da tanto tempo. Vuol dire, da un misfatto, da un ritardo, da una storia persa, è venuto fuori un guadagno. È vero che ho perso una, però da questa perdita il futuro sarà molto migliore perché saprò quanto è amara quella perdita e non lo farò mai più. A volte marito e moglie litigano. È brutto litigare. Ma proprio quando si litiga si capisce quanto si sta male senza quella persona, senza l'armonia, litigando abbiamo rotto qualcosa. Perciò Perciò a volte litigare fa, tra virgolette, bene, perché poi staremo attenti a non ricapitare nello stesso sbaglio, nella cosa detta, nella cosa fatta, quello che sia. Lo sbaglio sempre ha un, se siamo intelligenti da imparare dallo sbaglio, lo sbaglio ben venga quando mi porta in una situazione che non lo farò mai più. In questo caso, se io sbaglio per poi andare avanti, lo sbaglio non è considerato uno sbaglio, è considerato un trampolino. Sempre a posteriori, non a priori, non che io lo faccio apposta. Jeffrey H., non c'è nulla al mondo più importante per me del mio matrimonio, quello che voleva sposare la ragazza, no? Credo con certezza che la donna che ho sposato sia la mia anima gemella, predestinata, colei che è la persona giusta per me. Più ci penso, più vedo la mancata opportunità del mio passato come una sfida a sentire e superare quel livello di bramosia e speranza nel nostro rapporto. Mi dico, se sono riuscito a sentire così profondamente in quel frangente, che è poi risultato essere non duraturo, dovrei sentire altrettanto per la realtà. Quando ragiono in questo modo, mi innamoro nuovamente di mia moglie ogni giorno della mia vita. Se per quella ragazza che alla fine non era il mio destino, ho sentito questo grande, allora tanto più per la mia moglie che ho sposato veramente, dovrei sentire ancora di più. Il mio amico Magnate, anziché andare in pensione come aveva inizialmente intenzione di fare a 65 anni, lavora giorno e notte per aggiustare gli errori del vecchio compagno di classe. Vediamo cosa riesce a combinare. Vabbè, ha finito con una battuta. Perciò vedete, Teshuva vuol dire non soltanto mettere a posto, ma retroattivo tornare e prendere il vantaggio dello sbaglio fatto e fare un passo in avanti. Ovviamente anche questo non viene gratuitamente, viene con pensiero, con prendere la vita in mano. Se noi siamo persone che tutto quello che succede è così, vabbè, passerà, allora niente passa. Se invece siamo persone che prendiamo in mano la nostra vita e ogni dettaglio della vita per noi è importante, allora ogni sbaglio anche ci porta, è importante perché ci porta in avanti, sempre che noi lo vogliamo.
Se sei intelligente, capisci che nulla capita a caso e nulla capita per niente, ha tutto uno scopo. Il problema è sapere interpretare i fatti con lucidità e comprendere cosa c'è dietro ed è perché è successo, cioè dargli un'interpretazione costruttiva che permette proprio come un trampolino di lanciarsi in avanti.
E dirò di più. A volte, attenzione a quello che dico, prendete con le pinze. A volte Dio, non che ci fa cadere apposta, ma quasi, a volte ce la serve in un piatto d'argento di farci cadere per poterci dare la possibilità di alzarci e andare avanti ancora più di prima. Attenzione,
E di voler
eh?
tornare, di
Attenzione,
voler
Dio non è che lo
tornare.
fa, Dio non può farlo perché sarebbe privarci
Siete
del nostro
pastore davanti al cieco,
libero
sì.
arbitrio. Ok? Però diciamo che ce lo mette proprio davanti agli occhi, ai piedi. Ma non
Ma
lo fa
come?
con cattiveria, al contrario, lo fa per, va bene, inciamperai, ma almeno ti sforzerai a tornare più vicino a me.
Come quel re che aveva mandato la prostituta.
Chiarissimo, chiarissimo.
Sì.
Poi la premiata, eccetera, eccetera, perché ci aveva messo impegno, però il figlio.
Il figlio non è caduto, sì. Lui ha scoperto quanto il figlio era forte. Ok, che ore sono, scusate?
10:13.
Ah, buono. Ah, no, 10-10, mi ha già sforato. Ce n'è ancora una. Ce n'è ancora una, non è lunghissima. Lo
Ciao.
facciamo?
Sì, altro che.
Ok. È semplice comunque. 10 fatti da sapere su Pesachim. 1. Quando c'era il santuario, Gli ebrei festeggiavano Pesach a Gerusalemme il pomeriggio prima della festività, cioè il 14, sacrificavano un agnello o un capretto, noto come il Corban Pesach, sacrificio pasquale, e lo mangiavano quella sera al sedere. Perciò il 14 giorno lo tagliavano, lo sgozzavano, e la sera, che era già il 15, lo mangiavano, la sera del sedere. Se qualcuno non poteva partecipare al sacrificio, nell'ora giusta, offrivano il sacrificio un mese dopo. Ok. Due, è stato spronato dal popolo. Un anno dopo l'esodo, i figli di Israele festeggiò il loro primo Pesach come un popolo libero. Tuttavia, alcuni, guarda, ripetizione. Tuttavia, alcuni erano diventati ritualmente impuri perché erano venuti a contatto con un corpo morto, per cui non potevano preparare l'offerta quel giorno. Essi chiesero a Mosè e Aaron perché dovremmo essere deprivati e non avere la possibilità di portare l'offerta di Dio nel suo tempo per gli altri membri del popolo di Israele. Come risposta alla loro richiesta, Dio stabilì il 14 di Iyar, il mese dopo, come secondo Pesach. In questa data chiunque non avesse potuto portare l'offerta un mese prima. Ok, si festeggia il 14 Iyar. Veniva portato così esattamente un mese dopo che il popolo ebraico aveva portato il sacrificio. Vabbè, questo abbiamo già detto. Ricordiamo l'offerta nello stesso giorno nel quale veniva mangiato il 15. Ok. Quarto, si mangiava il secondo sacrificio con mazzà ed erbe amare. L'agnello veniva arrostito sopra un fuoco e mangiato appunto la sera insieme alla mazzà e le erbe amare. Questo è il Pesach primo. Non si osservano gli altri riti e precetti del Seder. Perciò il secondo Seder, il secondo Pesach, scusate, sì, si mangiava la mazzà, l'erba amara e il sacrificio, questo sì, ma non più i quattro bicchieri e le altre cose, queste no. Poi, cinque. Si poteva mangiare anche se c'è Hametz in casa. Il secondo Pesach non è come il primo che non ci deve essere lievitato. Pesach Sheni riguarda esclusivamente il sacrificio di Pesach, per cui non c'era l'obbligo di eliminare il Hametz dalle proprie case. Un'altra differenza tra i due Pesach è che l'Hallel, la preghiera di lode, che si diceva mentre si mangiava il primo sacrificio di Pesach, mentre durante Pesach Sheni non si diceva. Perciò si poteva avere Hametz in casa e l'Hallel non veniva recitato. Numero 6. Il secondo Pesach era anche per chi ha trasgredito deliberatamente. Non soltanto chi per sbaglio era impuro o era lontano da Gerusalemme, ma anche chi non voleva. Io non voglio fare il Corban Pesach. È scritto nella Torah che il secondo Pesach era inizialmente per chi era ritualmente impuro o distante da Gerusalemme. Qui chiunque veniva, no, ma chiunque altro che non aveva portato il sacrificio la prima volta poteva recuperare di Pesach Sheni anche coloro che non avevano una scusa giustificata. Non voglio farlo, va bene, anche tu puoi rettificare. Al giorno d'oggi si mangia mazzà. Non essendoci il tempio, il santuario, non si porta un sacrificio. E fin quando arriverà Mashiach, la funzione principale di Pesach Sheni non sussiste, perché non c'è sacrificio. Tuttavia, è usanza ricordare questo giorno mangiando un po' di mazzà, anche senza. Perciò domani sera o mercoledì è bene mangiare un pezzo di mazzà in ricordo del Pesach Sheni. Inoltre non si dicono i Tachanunim, le preghiere di penitenza. 8, abbiamo quasi finito, è una festività indipendente. Nonostante si chiami secondo Pesach, è un giorno che ricorda un sacrificio distinto. Se ne parla in una legge molto interessante. Se è una persona. Sentite qua. Perciò è secondo, è Pesach secondo, ma non dipende dal primo. È una festa a sé stante. Infatti qua dice, se una persona si converte all'ebraismo, oppure minorenne, vuol dire uno che non ha fatto bar mitzvah, un dodicenne, che non ha partecipato al sacrificio di Pesach e diventa bar mitzvah, tredicenne, tra il primo Pesach e il secondo Pesach. Perciò a Pesach il bambino era ancora dodicenne, ma il suo bar mitzvah cade in mezzo. Perciò quando arriva a Pesach Sheni, lui è già maggiorenne, ebraicamente parlando. Questi due casi, chi si converte dopo Pesach, tra i due Pesach, e il bambino che diventa maggiorenne tra i due Pesach, durante il mese tra il primo e il secondo Pesach, deve portare questi due casi, sia il bambino che chi finisce la conversione, deve portare a Pesach Sheni il sacrificio. Ma perché? Perché? Sorge la domanda. Se Pesach Sheni è intenzionato come il giorno per coloro che non potevano partecipare al primo round, perché un convertito o un bambino deve portare un sacrificio? Perché quando lui non era ancora convertito non aveva l'obbligo. L'obbligo viene su di lui soltanto dal giorno che è convertito. Perciò lui non ha perso niente. Come il bambino che è ancora dodicenne, eh? Non ha nessun obbligo, l'obbligo arriva a 13 anni, perciò a Pesach non aveva nessun obbligo. Infatti dice, dopo tutto non era ebreo all'epoca. Questo perché Pesach Sheni è una mitzvah indipendente e un'opportunità per crescere e migliorare. Vuol dire, non è soltanto un riparare il primo Pesach, è diventato, basta, punto, è una mitzvah a sé. Perciò questi due casi, anche se in realtà non avrebbero bisogno, ma lo fanno anche loro perché è una mitzvah, a prescindere se hai mancato o meno. Penultimo, 9, un tempo si chiamava Pesach minore, Katan. Il 14 di Iyar è la data nel quale festeggiamo il secondo Pesach. Tuttavia, nella Mishnah viene chiamato Pesach Katan, il Pesach minore. Cioè il primo Pesach è quello reale e il secondo Pesach è quello minore. Ultimo, il messaggio non è mai troppo tardi. Pesach Sheni è una mitzvah straordinaria. Dio la stabilì come festività solamente dopo che un gruppo di ebrei chiese di avere una seconda opportunità. La lezione per noi è chiara. Per quanto possiamo vagare e distanziarci o diventare impuri, Dio ci spianerà la strada del ritorno, aiutandoci a fare ammenda. Dio non ti dice, ah, hai sbagliato, non ti voglio più vedere. No. Dice, hai sbagliato? Benissimo. La porta è sempre aperta. Devi fare quello che devi fare, no? Devi metterti a posto, devi farti shuvah, eh? La porta è sempre aperta. Allo stesso modo, dice il Rebbe, sta a noi piangere, implorare ed esigere che Dio porti Mashiach e la redenzione finale. Così come loro hanno chiesto di fare quella mitzvah, noi dobbiamo chiedere di avere la redenzione. Così come i nostri antenati, ritualmente impuri, non ebbero timore di esigere un'opportunità per avvicinarsi a Dio, anche noi possiamo emulare loro e esigere da Dio che ci mandi la redenzione. Ok, abbiamo fatto anche questo. Prego, a voi. Signore stasera non dicono niente? Berlin?
Sono qui, non molto bella la lezione, ma io sono arrivata in ritardo.
Non è mai tardi però. Puoi sentirla domani, vedi?
No, ma la risento davvero.
Quello che dico, stavo
Podcast è
riassumendo la
stupendo.
lezione in una.
Chiedo
Ok,
scusa, volevo fare una domanda io
ok.
a
Prego.
Chaim Rottas.
Sì.
Chiedo scusa, prima parlava che il Pesach Sheni nella lezione che ha fatto con Rav Lazar si faceva il 14, completamente solo il 14 per questioni di Masal di Ariete. Ma questo dove l'ha trovato? Su Nelucota Brit di
Sì,
Horowitz?
sì.
Ah, quindi vado a vederlo lì.
Sì.
È
Sì,
interessante questo. Può
ma anche
essere uno
io,
spunto.
mi ha fatto anche molto piacere quella lezione di Lazzaro perché io continuavo a non capire perché era il 14 e non il 15. Cioè, vuol dire se un mese dopo, perché è stato fatto il 14 e il 15? Perché quando scatta la Schia, adesso no, perché c'è il calendario perpetuo, sappiamo che quando c'è Roskodes, quando c'è 29-30, può essere che in realtà la Luna nuova è il 30, è il primo, oppure infatti diciamo sempre no lad quando facciamo Shabbat Mevarchim e diciamo esattamente quando nasce la luna eccetera, però in realtà una volta i testimoni dicevano
Ci voglio
quel
tempo, sì.
Roskodes e il Bet Din diceva ok, e quindi non capivo, ma poi quando abbiamo studiato abbiamo capito che allora era preciso al millesimo, cioè vuol dire che non c'era un momento di Pesach che fosse fuori dall'Ariete, quindi Pesach Rishon e Pesach Sheni erano tutti e due dentro l'Ariete. Quando cascattavano le tre stelle del 14 Iyar, si passava al toro, al segno del toro.
E quindi cambiava il Masal stellare, cioè la costellazione, ecco.
Sì.
Quindi la necessità è quello di anticiparlo prima del Seta Coca-Vim. Interessante,
Sì, quest'anno addirittura
sì.
per paradosso Pesach
Molto.
Rishon, addirittura che c'è scritto che sempre dovrebbe essere nell'Ariete. Pesach Rishon, il primo Pesach normale che abbiamo fatto, era
Certo.
il 22 di sera di aprile, con 23 eccetera, eravamo già fuori dall'Ariete, per cui di fatto non, perché l'Ariete andava dal 20 marzo circa al 21, 21,
mi sembra.
21 marzo.
Eh?
21 marzo.
Dal 21 marzo al 20 di 20 o 21
Sì, sì, sì.
di aprile,
Aprile.
quindi di fatto quando abbiamo fatto il seder di Pesach eravamo già fuori dall'Ariete, però cosa non poteva succedere quando c'erano i testimoni. Però adesso Certo.
abbiamo il calendario perpetuo fino a quando arriverà Mashiach, il calendario perpetuo che hanno fatto comunque Chachamim, con tutte le quando può cadere Shabbat, quando può cadere Kippur, quando Kippur non può mai cadere di venerdì ad esempio, ma può cadere di Shabbat, il 10 di Tevet può cadere di venerdì perché c'è scritto che il profeta ha detto che il 10 di Tevet può cadere anche di venerdì, e c'è tutto un dei calcoli che hanno fatto i Chachamim, che sono delle teste enormi che hanno proprio fatto questa cosa qui.
Vado a vedere
Grazie.
Shneur Khotabrit. Grazie, Fantas, grazie.
Grazie, grazie.
Già che ci sono, volevo rispondere a Rav Miki che diceva un commento su questa cosa della Teshuvah. Sempre con Shiloh HaKadosh, sembra, ma questo qua è chiaramente una ipotesi che era stata fatta durante un shiur su Shiloh HaKadosh, che Eva, quando gli ha spinto il serpente contro l'albero e gli ha detto, vedi, se fai tagliete, ora puoi anche mangiarlo, no? Trucchetto del serpente per fargli mangiare. In realtà Eva aveva capito che non doveva mangiarlo, poi, però ha capito che in realtà doveva mangiarlo perché così veniva a fare la Teshuvah, il Tikkun Olam, perché se lei non mangiava, noi saremmo già tutti nudi nel paradiso terrestre. Ma Eva aveva detto, aveva capito con la sua grandezza della donna, che la donna prima era prima dell'uomo, prima del peccato originale, che era necessario cadere in basso per poi arrivare a Mashiach millenni dopo,
Perciò,
come ci stiamo per arrivare. Perciò
non è una
sì.
novità che la donna pensa di capire più di Dio. È già
Infatti.
dall'epoca allora. Ah.
No, capire più di Dio no, però Hashem l'aveva capito, però ha capito che Hashem
Se Dio ha
voleva
detto non
che
mangiarlo, non
facesse.
mangiarlo, basta. Però la
Però
donna capisce sempre meglio.
grazie,
Ma anche
interessantissimo.
un'altra cosa bella quando c'è a un certo punto che dice attenzione, bisogna evitare che l'uomo prenda anche Dressa Chaim e viva in perpetuo, e ci sono due angeli con le fiamme fiammeggianti nel Bereshit, quello tutti pensano che se no, invece è un altro Pesach Sheni che ci stava dando. Se noi fossimo Adamo ed Eva fossero andati a prendere dall'Etz HaChaim vivevano, subito la Teshuvah sarebbe stata fatta, e invece hanno avuto paura perché sentivano in colpa e sono scappati, sono stati esiliati dal Gan Eden. Guarda che Shiloh HaKadosh
è stato un precursore del Tanya in maniera
Sì,
fantastica, cioè ogni volta
infatti,
è una
infatti.
cosa incredibile.
Grazie, grazie
Grazie, grazie,
Rotas,
Caio.
grazie Rotas.